Cari fratelli e sorelle,
parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Nuova evangelizzazione.
Magistero e testimonianze.
Nuovo appuntamento con Parliamo di Dio, cari amici, ben trovati da Alessandra Petitta e buon Natale. Quest'oggi, in questo giorno di festa, è venuto a trovarci un religioso dei Terziari Cappuccini dell'Addolorata. Appartiene ad una congregazione religiosa nata in Spagna con la missione della rieducazione della gioventù. E noi proprio di gioventù, proprio di giovani parliamo nell'appuntamento di oggi, e dei giovani che purtroppo ogni tanto si perdono, commettono errori e per questo pagano, scontano una pena. È con noi padre Gaetano Greco, ben trovato e buon Natale anche a lei.
Grazie, anche a lei e a tutti gli ascoltatori.
Padre Gaetano, lei da 30 anni è cappellano dell'Istituto di Pena per Minori di Casal del Marmo a Roma. È responsabile anche della comunità di accoglienza sempre per minori Borgo Amigò Casa Padre Agostino, sempre vicino Roma. È venuto a trovarci proprio oggi, noi per questo la ringraziamo in un giorno così importante per tutti noi cristiani. Quindi, prima di parlare della realtà del carcere, ci racconti come hanno passato la festa i suoi ragazzi, che cosa avete fatto, com'è stato questo giorno?
Beh, partiamo un po' da qualche giorno, perché già da diversi giorni l'aria natalizia andava prendendo forza, andava prendendo energia, e in modo particolare per noi è chiaro nell'ambito religioso, quindi nell'ambito della fede, attraverso un po' l'avvento che ci ha condotto, avendo utilizzato proprio le domeniche di avvento come tappe di formazione, quindi di cammino verso l'incontro con Gesù. E poi ecco l'esplosione ieri notte con la festa proprio della celebrazione della messa a mezzanotte, perché ormai da lunghi anni si è affermata questa tradizione di celebrare anche in istituto l'Eucaristia della mezzanotte. E quindi i ragazzi erano tutti lì presenti ed è stato molto bello, ecco, vivere questa celebrazione, anche se qualcuno un po' addormentato, non abituato a quelle ore, ormai, pur essendo la notte uno degli elementi distintivi dei giovani di oggi, ecco, forse non abituati a un certo tipo poi di musica e di attenzione, quindi qualcuno si era appisolato mentre avevano bisogno sicuramente di musiche un po' diverse per poter ma questo non era possibile da conciliare con l'evento che stavamo vivendo. Per cui hanno partecipato tutto, felicissimi, anche perché al termine dell'Eucaristia poi hanno avuto ognuno un piccolo dono, ecco, proprio come ricordo della notte di Natale. Il giorno dopo, la mattina, li abbiamo lasciati tranquillamente riposare.
Questa mattina quindi hanno dormito.
Sì, quindi questa mattina hanno dormito, ma adesso stanno già in attività perché c'è un gruppo di volontari che sta animando il pomeriggio con loro.
A Casal del Marmo ci sono attualmente quasi 50 ragazzi tra i 14 e i 21 anni, quindi sono tutti giovanissimi. Quando varcano il portone del carcere, in che condizioni arrivano?
Come arrivano? Chiaro, qui bisogna un po' vedere il loro vissuto, da dove arrivano. Diciamo che li distinguerei in due gruppi, il gruppo degli italiani e il gruppo degli stranieri. Il gruppo degli italiani arrivano, alcuni di loro, specialmente coloro che provengono già da ambienti piuttosto marginali o emarginati, vengono a volte con una certa baldanza, quasi come se conoscessero già la vita dell'istituto. E quindi con questi è un po' complicato il primo approccio, anche se poi immediatamente, quando scoprono la realtà, è molto diversa da quello che loro avevano forse erroneamente immaginato, fantasticato e così via. Quindi quando ti trovi poi ad essere fermo, la porta che ti viene aperta e chiusa, pesa fortemente. Poi ci sono i ragazzi che purtroppo sono i recidivi, i quali arrivano sempre con molta tristezza, e quindi perché si sentono ancora una volta sconfitti. è lì dove bisogna poi prestare tutta l'attenzione per aiutarli, insomma, a recuperare la fiducia, che si può sbagliare, ma si può anche ritornare a vivere, no? Uh-huh. E gli uomini, insomma, Gesù ha detto che 70 volte 7 possiamo sbagliare, quindi bisogna perdonare altrettanto 70 volte 7, quindi si ricomincia. L'altro gruppo sono gli stranieri, i quali sono appunto molte volte i più penalizzati, sia perché gli italiani usufruiscono più facilmente di tutta una serie di misure alternative. Invece gli stranieri sotto questo aspetto sono penalizzati, sia perché appunto non hanno punti di riferimento, sia perché molte volte bisogna attendere gli esami per capire se è maggiorenne o minorenne, perché molte volte loro si presentano come minorenne, in realtà non lo sono. E quindi il magistrato poi ha da un lavoro in più, dover identificare realmente la persona. Quindi sono senza documenti, sono ragazzi cosiddetti non accompagnati, allora i problemi sono molto più grandi, non hanno qualcuno che arriva subito a portare il necessario, e quindi sono quelli più scoperti e quindi verso i quali poi bisogna prestare un'attenzione un po' particolare.
Passano delle ore chiuse in cella?
Sì. Passano dalle ore chiuse in cella. E direi ultimamente, un po' per tutta la crisi sociale, economica che si sta vivendo, molto più tempo che nel passato, purtroppo.
Lei è il padre spirituale di questa struttura. Come avviene l'incontro tra lei e i giovani? Sono loro a cercarla o viceversa?
In quell'ambiente è facile cercarmi, perché un po' ormai per gli anni passati lì, trascorsi lì, quindi sono un po' conosciuto nell'istituto, per cui il tam-tam funziona anche là dentro, anzi c'è il radio carcere, come dicono, no? Poi a livello un po' superiore, ma anche lì nel minore funziona, quindi subito riescono a capire chi sono le persone alle quali rivolgersi per esprimere le loro problematiche o per chiedere aiuto in questo momento. E quindi il mio ruolo, come il ruolo dei cappellani in generale, credo che è molto importante in questa funzione, in questa direzione. Quindi sono loro che mi cercano.
Quali sono i bisogni, le necessità che hanno? Cosa le domandano?
Diciamo in una prima fase è un bisogno di tipo materiale, di tipo immediato, non so, dalla telefonata a mamma per dirgli che sta bene, quindi che stare tranquilla, oppure il bisogno immediato che può essere uno shampoo, che può essere un paio di scarpe, un paio di jeans, questo in modo particolare per quelli che vengono poi da situazioni diverse.
Qual è il suo approccio? Come riesce a far breccia nel cuore e nell'anima di un ragazzo che arriva provato dalla vita, dagli errori commessi? Ecco, come si parla di Dio a questi giovani?
L'esperienza mi ha insegnato che bisogna parlare poco e fare molto. Questo è. Penso che anche proprio il Vangelo, poi, è l'espressione di Gesù che si fa uomo, quindi per fare, no? Avrebbe potuto trovare altre soluzioni, invece no. Proprio è diventato uno di noi con il Natale, con la nascita, proprio per dimostrare che bisogna agire. Ecco, Gesù ha detto che possiamo incontrare il Padre nella misura in cui siamo capaci poi di offrire agli altri il meglio e il massimo di noi stessi. E il giudizio universale ce lo dice molto chiaramente, Matteo 25, quando appunto ci parla del giudizio universale, dove abbatte le barriere, dice: ci confronteremo su quello che avete fatto.
Chiaro.
Ero forestiero, mi avete accolto, avevo fame, mi avete dato da mangiare. Avevo sete, mi avete dato da bere. E l'altro giorno proprio pensavo al bere. Un bicchiere d'acqua non si nega mai a nessuno. E quante volte invece diventiamo così egoisti da negare anche un bicchiere d'acqua? E l'ho raccontato ai ragazzi l'episodio che la sera prima, quando è stato nel Vangelo, credo che è stato la prima domenica di Avvento, l'ultima, Gesù, il Redentore, Gesù Re. E la sera precedente ero stato con i ragazzi della comunità fuori, a uno spettacolo teatrale, e quindi siamo tornati a casa, io ero piuttosto stanco perché i miei impegni giornalieri, insomma, sono un po' tanti, poi seguire il ritmo dei giovani non è facile, allora ecco, mi tocca forse spendere più energia del necessario. Però la cosa bella e fantastica, ripensandoci, è stato: abbiamo a casa un bambino piccolo, fuori dalla norma rispetto agli altri, e che tutti a letto appena arrivati, quindi era già tardi, erano le 12 passate o l'una, intorno all'una, e lui ancora che aveva voglia di chiacchierare. Ma ad un certo punto finalmente si decide di mettersi a letto, rimboccato le coperte, andare via, e in quel momento alza la testina e mi dice: padre, un bicchiere d'acqua. È chiaro, il primo impulso che ho avuto è stato quello di dire: dai, basta, mettiti giù e dormi tranquillo. E poi ecco, mi è venuto un bicchiere d'acqua. Dai, il bimbo mi ha chiesto un bicchiere d'acqua, cosa mi costa andarlo a prendere? Sono andato a prenderlo, no? Ecco, sembra una sciocchezza, però devi fare lo sforzo a volte, delle cose più normali, delle cose più banali. Quindi se non c'è una ragione forte, la lasci tranquillamente e vai avanti.
E questo lei lo ha raccontato ai suoi
ragazzi? E questo l'ho raccontato ai ragazzi, quindi proprio per fargli capire quanto a volte è importante anche le piccole cose, le piccole attenzioni nei confronti degli altri sono poi quello che è la solidarietà, l'attenzione all'altro e quindi l'amore di Dio che si manifesta. Questo come primo approccio con i ragazzi, ma poi inizia con loro veramente un discorso di interesse di tipo religioso. Cose che avevano quasi accantonato, quasi messo da parte. Ecco, la situazione di trovarsi anche in difficoltà fa risvegliare in loro il sentimento religioso e quindi il bisogno di incontrarsi con chi poi deve trasmettere Dio.
Padre Gaetano, a questo proposito colgo il suo suggerimento, perché vorrei farle ascoltare un breve estratto tratto dai lineamenti, il documento della tredicesima Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi che si terrà ad ottobre prossimo sulla nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede cristiana. Lo ascoltiamo insieme e poi lo commentiamo.
Nei giovani spesso troviamo una spontanea apertura all'ascolto della parola di Dio e un sincero desiderio di conoscere Gesù. Questa attenzione al mondo giovanile implica il coraggio di un annuncio chiaro. Dobbiamo aiutare i giovani ad acquistare confidenza e familiarità con la Sacra Scrittura, perché questo sia come una bussola che indica la strada da seguire. Per questo essi hanno bisogno di testimoni e di maestri che camminino con loro e li guidino ad amare e a comunicare a loro volta il Vangelo, soprattutto ai loro coetanei, diventando essi stessi autentici e credibili annunciatori.
Padre Gaetano Greco, cappellano del carcere minorile di Casal del Marmo, in questo giorno di Natale il nostro ospite a Parliamo di Dio. Con lui abbiamo appena ascoltato poche righe tratte dal documento dei lineamenti per la nuova evangelizzazione. Dicevamo poche righe che però ci offrono diversi spunti di conversazione. Innanzitutto il bisogno religioso dei giovani, cioè la domanda di spiritualità che emerge nelle giovani generazioni, come lei, no, stava accennando, giusto?
Sì, sì, è un bisogno direi quasi naturale che nasce nei giovani, specialmente quando hanno il momento opportuno, il luogo adatto per riflettere, per pensare a se stessi e pensare da dove veniamo e verso dove andiamo. Quindi il carcere incredibilmente diventa nei momenti della vita di questi ragazzi l'occasione per recuperare la dimensione della vita che sicuramente si è persa. Chi siamo? Dove andiamo? Cosa facciamo? Come costruisco il mio futuro? Ecco, allora lì diventa, se usato bene, quel momento, diciamo, negativo della vita può essere anche lo strumento che innesca un meccanismo nuovo, quindi di ritorno e di autenticità poi della propria vita. E quindi allora noi adulti, ed io in modo particolare, che sono lì per fare essenzialmente questo tipo di operazione. Io sono il rappresentante della Chiesa, sono il rappresentante di Dio a essere presente all'interno del carcere e quindi da me i ragazzi hanno bisogno, a parte le piccole cose che possono chiedere, ma essenzialmente chiedono una testimonianza del soprannaturale, una testimonianza del Dio presente in mezzo a noi. E quindi allora ecco che giustamente quanto dicono i lineamenti, poi tutto dipende dagli adulti e dalle persone che i ragazzi incontrano.
Infatti, altro spunto di riflessione è: bisogna aiutare i giovani a prendere confidenza, ad acquistare familiarità, no, con la parola
infatti,
di Dio, la Sacra Scrittura.
Infatti, allora, i due momenti culminanti o importanti, diciamo, della giornata o delle giornate, alcune volte che io pongo con i ragazzi, è la domenica, la celebrazione dell'Eucaristia, dove ci siamo tutti e la cosa più importante, a parte l'Eucaristia in se stessa, ma è l'ascolto della parola di Dio. E riflettere insieme sulla parola di Dio, perché soltanto da una riflessione comune possiamo trovare insieme la strada per riprendere il cammino. quindi questo è un elemento importantissimo. E l'altro, nei momenti in cui facciamo catechesi, ma che lì poi chiamiamo cultura religiosa, perché ci sono ragazzi anche di altre religioni che bisogna tenere presente, quindi anche lì cerco di portare i ragazzi a scoprire la parola di Dio attraverso la lettura del Vangelo. Quindi più che catechesi è leggere insieme il Vangelo e andare poi riflettendo su quanto ci dice la parola di Dio.
Cioè lei attualizza in qualche modo il messaggio del Vangelo, gli insegnamenti contenuti.
Perfetto, perfetto. E quindi di là poi nasce la conversazione e dove si arriva poi ai contenuti dei lineamenti, quindi parlare di Dio. Quindi è il Vangelo che diventa veramente poi lo strumento di ascolto, di incontro e di conversione con Gesù.
Che tipo di percorso proponete? Ecco, che linguaggio utilizza lei?
Ma guarda, un linguaggio molto semplice, a parte il fatto, come le ho detto già prima, attraverso le azioni. Le immagini, una volta c'era, ricordo, un ragazzo che mi domandava ma perché ti sei fatto prete? E l'altro che gli ha detto: ma dai, sciocco, che domandi a padre Gaetano perché si è fatto prete? Che non lo vedi? No? Quindi questo che non lo vedi significa proprio, ecco, tutta la sua vita che è stata una scelta in una certa direzione, quindi e anche questa attenzione continua ad ognuno di loro per lui era già un segno evidente del senso dell'essere sacerdote. E quindi Dio, la parola di Dio che si incarna e si manifesta attraverso l'uomo. Dio ha scelto e vuole manifestarsi attraverso l'uomo stesso.
Lei parlava appunto dell'essere in qualche modo testimone, no?
Sì.
Dell'essere modello. Sì, i giovani,
sì,
hanno bisogno di testimoni, di maestri. Qui un'altra frase, l'ultimo passo del documento che abbiamo ascoltato. Ecco, la nostra società ha perso un po' di credibilità, non ci sono più figure di riferimento per i giovani. Anche l'autorevolezza, per esempio, degli insegnanti è in crisi. Non ci sono, sembra, più maestri di vita. Gli stessi genitori in qualche modo faticano a comprendere anche il loro ruolo e a volte abdicano, no? Rimandano il compito educativo ad altre figure.
Sì.
Quindi c'è una crisi proprio di testimoni, sì, di vita.
C'è la mancanza di assunzione di responsabilità da parte degli adulti rispetto alla generazione che sta intorno a noi, le nuove generazioni. Noi siamo responsabili delle loro scelte, della loro vita, del loro futuro. Solo attraverso una testimonianza di valori autentici poi i ragazzi credono. Ecco, apparentemente sembra quasi indifferenti, ma non è vero. Ecco, credo che l'adolescente è un po' come il bimbo, no? Che nel suo cervello memorizza tante situazioni e poi vengono fuori con la vita. E quando a volte ci troviamo di fronte a delle tragedie, a dire perché questo si comporta così, andiamo a vedere cosa ha memorizzato. La stessa cosa diventa l'età adolescenziale. Diventa ancora un ritornare all'attenzione del ragazzo rispetto alle figure che lo circondano. E poi lui sceglie, perché in fondo chi deve scegliere è lui. Allora è importante che noi, se crediamo fortemente nei valori che diciamo di trasmettere, ecco, saremo scelti. Ecco, un po' questa è l'essenza poi della vita cristiana, il battesimo. Il tesoro che ci trasmette il battesimo è quello che poi ognuno di noi deve essere in grado di trasmettere agli altri. Se io credo nel battesimo, devo essere felice anzitutto. Perché questa felicità la devo vivere anche già in questo momento. Anche se a volte è coperta poi di tante difficoltà, di tante sofferenze, ma fortemente c'è la speranza, c'è la felicità di essere stato scelto da Dio e di aver incontrato Dio. E questo devo essere in grado di trasmetterlo. Già Paolo VI diceva: la nostra generazione ha bisogno non di maestri ma di testimoni. E poi ci vuole anche il maestro, ma prima deve esserci la testimonianza. E quindi giustamente, ecco, i lineamenti riprendono un po' questa idea. E quindi qui la conversione di tutti quanti noi, cominciando da noi sacerdoti e da noi cristiani. E poi forse il mondo potrà sperare e vivere la gioia e la felicità che tutti cerchiamo.
Padre Gaetano, lo scopo della detenzione è quello di portare ad una redenzione, no, della persona. È effettivamente così nella maggioranza dei casi, oppure secondo lei il sistema attuale non fa altro che peggiorare la situazione personale di un giovane in questo caso?
Allora, questa è una domanda complicata. Credo che il carcere, l'ho sempre detto e quindi non ho paura a ripeterlo ancora oggi, potrebbe avere una funzione importante se vissuta in questa dinamica di momento di riflessione per il ragazzo e quindi aiutato a riflettere, non come elemento punitivo che prende il sopravvento sempre su, perché è più facile punire che ragionare con un adolescente. E allora, eccolo qui, ma con qualsiasi persona, no? La punizione sempre che sia la panacea, quindi la soluzione di tutti i problemi. No, no, assolutamente no. Anzi, la punizione molte volte può soltanto inasprire gli animi. Quindi non ci vogliamo convincere che il carcere è un investimento fallimentare. È un investimento fallimentare, specialmente negli adolescenti. E quindi allora va sanzionato l'errore in una maniera diversa.
Ma la sua comunità, per esempio Borgo Amigò, può essere un'alternativa,
sì,
valida?
Certamente che sì, certamente che sì, in tanti casi lo è stato. Onter da me ormai delle famigliole che si vanno componendo a poco di ragazzi che sono venuti fuori da quelle situazioni così complicate della loro vita.
Appunto, raccontiamo un po' che tipo di realtà è, che tipo di esperienza è e chi soprattutto può entrare.
Ma guarda, io le porto l'esempio di un ragazzetto che è arrivato a casa mia dopo un fatto molto grave, quindi un fatto, direi, un fatto di sangue, dove il valore della vita dell'altro non aveva significato perché era una persona anziana. Dice, ma che vuoi che sia, era già grande. Questo quando io gli ho detto, ma la vita? Dice, beh, vabbè, tanto c'aveva poco tempo ormai da vivere. Sono rimasto ghiacciato da una affermazione del genere. Ed è rimasto lì da me, senza passare per il carcere minimamente. Ebbene, poi c'è stata la visita del papà, io ricordo sempre, dove molte volte poi noi di fronte a certe situazioni cerchiamo di trovare le parole più adatte, più... È arrivato il papà nella sua, direi, quasi brutalità di un uomo provato da tanti problemi della vita, al figlio che fa un discorso di fronte al padre, dice no papà, tanto io starò poco, esco presto. Il papà gli ha detto, starai poco. Hai fatto poco. Tu sei un delinquente, tu sei un assassino, urlandoli. Tu devi chiedere perdono per tutto quello che hai fatto. Bene, questa reazione così violenta, così forte da parte del papà, credo che è stata poi la chiave di volta di tutta quanta la situazione. Perché se il papà avesse pianto con lui, oh povero figlio mio, chissà che cosa, perché, no, non sarebbe successo nulla. Invece no, il papà è stato molto tagliente. Tu hai fatto una cosa gravissima di cui ti devi pentire, di cui avrai il peso per tutta la vita. Ecco, c'è stata la svolta nella vita di quel ragazzo, anche con difficoltà, ha cominciato a riflettere su quello che era successo, su perché era successo. Bene, questo ragazzo ha fatto un percorso in comunità anziché in carcere. Poi ci è andato anche in carcere, perché l'iter processuale sono molto lunghi a volte. Quindi dopo 4 anni o 5 anni è andato in carcere. Giustamente aveva fatto tutto un percorso, aveva fatto la scuola, aveva conseguito un diploma, per la prima volta nella sua vita che aveva conseguito un diploma. E alla fine ha detto, padre, finalmente ho fatto una cosa buona. Aveva conseguito il diploma. No? Quindi questo è poi tutto di qui, tutto il suo impegno, tanto che una volta che lo intervistarono, credo che fu qui Radio Vaticana o Rai 1 forse, ma un programma religioso, dice, ma tu vuoi partire, andare a casa? Il ragazzo ha detto, ricordo sempre le frasi perché ci sono delle cose poi, degli eventi che ti segnano, no? Il ragazzo ha detto, non sono ancora pronto, tra qualche anno sicuramente sì. E in effetti, ecco, dopo, credo dall'epoca, dopo 2 anni, quindi più o meno ci si è passato 5 o 6 anni nella comunità, ora non so esattamente i tempi, abbiamo restituito alla società un uomo che ha assunto le sue responsabilità per quello che aveva fatto, ma che ha avuto il coraggio di fare il salto di qualità e di andare in fronte alla vita. Oggi è sposato, papà di figli che sono certo educherà nel modo più giusto. Ecco, questo è proprio un po' il giorno di Natale, ma mi è venuto in mente così, non l'avevo minimamente preparato, però ecco.
Lei la chiama risurrezione.
È risurrezione, sì, risurrezione. Questa è la risurrezione della vita, perché sono dei ragazzi che hanno vissuto sempre esperienze negative. Purtroppo, non per colpa loro, sono nato in una famiglia, casomai, dove gente immatura, gente non pienamente responsabile, dove la povertà economica molte volte poi segna tante di queste vite. E quindi quello che hanno vissuto sono state molte volte litigi, difficoltà, violenze all'interno, e loro stesso vittime di violenze. E quindi metterli in un luogo dove finalmente possano vivere serenamente e tranquillamente, dove, ecco, a me è una delle cose che piace, anche la mia casa, qualcuno mi rimprovera, dice ma è troppo, è eccessivo, no, non hanno avuto nulla dalla vita. Allora dal momento che vengono per risorgere, allora devo metterli nelle condizioni migliori, come fa un papà e una mamma quando sta per lasciare il suo bambino, no? Almeno che un papà e una mamma che realmente possono chiamarsi così, cosa fa? Prepara l'arrivo. Il Natale che cos'è? Preparare l'arrivo del Signore. Ecco, così deve essere una comunità. Accogliere il ragazzo nel modo migliore. Quindi anche fisicamente, visibilmente, deve essere un luogo piacevole dove vivere. Perché non l'hanno avuto prima. E solo di lì puoi sperare poi nella risurrezione. Quindi il primo elemento educativo di Borgo Amigo è l'ambiente.
Prima di chiudere, qual è la frase, il gesto, il pensiero che le è stato rivolto da qualcuno dei suoi ragazzi e che le è rimasto nel cuore?
Un ragazzo che un po' ne ha combinate di tutti i colori, che ha rischiato la vita perché non aveva nemmeno ascoltato quello che uno gli diceva. Fu accoltellato a Stazione Termini, quindi con una rissa. Ma a distanza di tempo finalmente riuscì a farlo partire all'estero. A partire all'estero, dove poi si è sposato, ha messo su famiglia, e l'avevo perso di vista. Quindi 20 anni, forse anche di più. L'estate mi chiama, squilla il telefono, rispondo al telefono. Dice, mi riconosci? E dico, io sì. Giovanni. Dice, sì, sono proprio io. Dice, ma sai, dice, quante volte ho cercato di trovare il tuo telefono per sentirti, per salutarti. Dice, sai, ti voglio dire una cosa. Dimmi che cosa. Dice, una volta alla settimana io vado a fare volontariato con l'opera Emmaus, che ho incontrato qui in Germania. Dice, perché quello che io ho ricevuto gratuitamente lo voglio restituire, aiutando gli altri.
Ecco, i giovani testimoni.
I giovani testimoni.
Padre Gaetano, grazie. Il tempo a nostra disposizione è terminato. Io ringrazio Padre Gaetano Greco per averci raccontato la sua esperienza, la sua attività come cappellano del carcere minorile di Casal del Marmo a Roma, e io auguro a tutti buon Natale. Buon Natale ancora anche a lei, padre.
Grazie anche a lei e a tutti gli ascoltatori. Buon Natale.
Parliamo di Dio vi dà appuntamento alla prossima settimana. Un saluto da Alessandra Petitta e buon proseguimento con Radio Vaticana in diretta 105 FM.